Ahora, da un punto di vista dell'impegno, comunque le due parti di biologia delle cellule e di biologia dei tessuti non l'abbiamo suddivisa come due moduli così separati. Detto quello, sono comunque due parti del corso e hanno all'incirca lo stesso peso, il volume orario e lo stesso anche nelle prove di esame, solo questo non l'avevo specificato. Un'ulteriore specificazione: quando voi andate su Moodle troverete le slide che erano dell'anno scorso e quindi se qualcuno le vuole guardare in anticipo le può guardare. Mano a mano verranno sostituiti i file dell'anno scorso con quelli di quest'anno e quindi io non garantisco, a volte da un anno all'altro ci metto sempre mano, perciò le cambio sempre. Il grosso, diciamo, del contenuto comunque quello è, d'accordo? Però volevo fare questa distinzione. Quindi oggi facciamo questa prima parte di introduzione a questa nozione di cellula. Riprenderemo alcune nozioni che sicuramente avete già e poi cercheremo di dargli un inquadramento storico. E nel libro di testo che vi ho indicato, questo è il secondo capitolo, in quanto il primo è dedicato alle macromolecole biologiche. Nel frattempo Santito Luzzatti conferma l'esercitazione, quindi mercoledì pomeriggio saranno in quest'aula e visto che in aula non è a turni e quindi siete tutti a esercitazione alle 2 qua, ok? Allora, questa lezione su questa introduzione alla biologia ovviamente la cominciamo oggi, la termineremo domani perché non avremo tempo di vedere tutto, ma dovrebbe alla fine permettervi di conoscere uno cosa si intende per la teoria cellulare, quali sono le caratteristiche comuni dei viventi, qual è l'evoluzione della classificazione degli viventi e quali sono le dimensioni cellulari, le leggi che le governano e quindi questo aspetto legato ai limiti, diciamo, possibili nella dimensione delle cellule. La prima lezione di cella, da cui deriva la parola cellula, risale proprio agli albori del sviluppo di uno strumento che è quello che tuttora utilizziamo, che è il microscopio. Cioè, è stato possibile, e vedete da subito, il legame tra l'aspetto sperimentale, che richiede anche uno sviluppo tecnologico, che richiede anche degli strumenti, e le conoscenze. E quindi in questo caso eravamo addirittura nel 1600 ed è stato attraverso proprio un elemento molto molto semplificato del microscopio, ma sufficientemente efficace, che Robert Hooke ha potuto andare a vedere fisicamente una struttura che ha definito come cellula e era possibile vederlo perché era un preparato, cioè non, il termine non è giusto, una sezione di materiale vegetale e quindi in questa osservazione poteva vedere quelle che erano in realtà non le cellule, perché il materiale era disidratato e la cellula non c'era più, ma c'erano le pareti delle cellule vegetali e quindi vedendo questa distribuzione di queste pareti, di queste cellule che erano morte perché lui aveva preso un pezzo di sughero, ha potuto vedere che c'erano queste unità alla base di questa struttura e che queste unità ripetitive erano appunto delle celle. E quindi questo è stato la prima volta che è stata coniata questa parola di cella associata a materiale vivente, alla vita. Mi piace questo più che altro per ricordare che è stato lo strumento che ha permesso di poter arrivare a questo livello di conoscenza, e tuttora siamo molto legati nel nostro campo alla strumentazione e all'insieme dello sviluppo tecnologico e quindi alle risorse anche che sono dedicate a questa ricerca. Da un punto di vista della classificazione, praticamente un secolo dopo, Linneo, che è un svedese, questo signore, ha cominciato a mettere le basi per la classificazione del vivente e a questo punto semplicemente, ed era comunque qualcosa di importante per l'epoca non così evidente, mettere nel vivente due reni che erano quello animale e quello vegetale, e quindi riconoscere comunque tutto il mondo vegetale parte appunto integrante del regno del vivente, e mettere animali e vegetali, che oggi ci sembra evidente rimetterlo nel contesto del momento per questa classifica generale del vivente non era così evidente. Facciamo più o meno anche in questo caso un secolo successivo, in cui questi due ricercatori, che erano un fisiologo e un botanico, hanno avanzato l'idea che questa nozione di cellula era comune a tutto il regno vivente e che era la base proprio della materia vivente. Perciò in realtà la teoria cellulare, la teoria che l'elemento, l'unità della vita sia la cellula, risale a questi due ricercatori che sono stati molto importanti, uno dei quali, vedete che tuttora c'è un tipo cellulare che porta il suo nome, che sono le cellule di Schwann, che vengono citate quando uno studia la contrazione muscolare, fondamentalmente la propagazione del segnale elettrico e l'importanza di queste cellule di Schwann che formano la guaina mielinica. E quindi loro due avevano messo in evidenza appunto questa nozione di cellula, e tra le cose che vi ho segnalato per approfondimento, se avete voglia di leggere, c'è una parte che riguarda appunto come si sono trovati e come hanno ideato, fatto convergere questi due campi di studio, uno del regno animale e uno del regno vegetale, verso un limite comune che era la cellula come unità del vivente. E quindi che in realtà l'organismo non è una cosa totale, ma può essere separata in parti elementari che sono proprio le cellule. E hanno affermato a questo punto la nozione di cellula, della teoria cellulare. Questa teoria cellulare prevede che tutte le forme di vita sono costituite da una o più cellule. In effetti ci sono gli organismi unicellulari oppure pluricellulari, ma comunque è sempre la forma più piccola di vita, e questo è il terzo punto, ma un aspetto molto importante del secondo punto è che le cellule le cellule derivano solo da cellule preesistenti. In effetti i pallini che vi ho messo sotto stanno solo ad indicare che la cellula si divide e porta alla produzione di due cellule, di due nuove cellule. Le nuove cellule sono sempre frutto di una forma di divisione cellulare. Si ricostruisce un organismo a partire o da una divisione semplice, di una scissione o di una gemmazione, nel caso di organismi unicellulari. Si possono avere diverse forme di riproduzione, anche la forma della riproduzione sessuata comunque parte da una cellula, che è lo zigote, che è la cellula che è stata fecondata, la cellula uovo. Il grosso, diciamo, della composizione dello zigote è di origine materna, tutto il contenuto citoplasmatico è di origine materna, la cellula uovo, che è una cellula molto particolare di cui parleremo di nuovo perché ha delle caratteristiche specifiche, e con lo spermatozoo che permette l'acquisizione del materiale genetico paterno e da lì riparte lo sviluppo. E quindi c'è questa continuità totale e tutte le cellule prendono origine da una cellula precedente. E questa è una costante, e questo è molto importante. E le cellule sono autonome per la loro proliferazione, vuol dire che hanno tutto quello che gli serve per dividersi. Autonoma non vuol dire che non sono soggette a regolazioni, ok? Negli organismi pluricellulari, in particolare nei mammiferi, no, in particolare diciamo non nei mammiferi, degli organismi animali, queste proliferazioni cellulari sono soggette a controllo serrato attraverso la comunicazione cellulare. Poi ci sono altri organismi che hanno una crescita continua che dipendono solo dai nutrienti, ok? E questo è sia il mondo dei procarioti che anche nel tessuto vegetale, mentre nel tessuto animale c'è una, diciamo, una base che permette di avere un raggiungimento di una taglia adulta e di non avere e di necessitare di comunicazione cellulare per le regolazioni. Volevo solo insistere sul fatto che il fatto di avere tutto per fare la divisione cellulare non vuol dire che la divisione cellulare si fa in ogni caso. E questa è la teoria cellulare, e per essere considerate cellule, a questo punto le forme di vita devono avere tutte e tre queste caratteristiche. Quindi eravamo partiti da Linneo, che aveva definito in realtà il regno vivente con in due, animale e vegetale, ed eravamo nel 1750 per arrotondare, un secolo dopo era stato aggiunto il regno dei protisti, che sono a questo punto stati indicati inizialmente come quelli che erano tutti organismi unicellulari, quello che guardando anche semplicemente al microscopio sempre forme di vite che erano ad esempio nell'acqua, e vuol dire che non c'erano soltanto gli animali e i vegetali, ma che c'erano anche queste altre forme di vita primarie che erano stati chiamati i protisti. E ci si è voluto un biologo marino francese di nuovo vedete che praticamente saltiamo i secoli per aver coniato questa definizione e definizione di macro o sopra al di sopra diciamo dei regni tra i procarioti e gli eucarioti, che ormai è la terminologia che utilizziamo e che sappiamo differenzia forme strutturali, organizzative diverse delle cellule. E quindi questo ricercatore è stato il primo a parlare appunto di procarioti come essere gli organismi privi di nucleo, gli eucarioti quelli che erano organismi con cellule nucleate. E quindi è qualcosa, se vedete, della scala temporale, tutto sommato, che noi abbiamo operato dato, ma è relativamente recente. Cioè, è una cosa che ha meno di un secolo, il fatto di aver coscienza del fatto che ci siano queste suddivisioni tra il mondo procarioto e quello degli eucarioti. Sappiamo, e questo per voi comunque tutti sanno, che le cellule procariote non possiedono appunto il nucleo, hanno materiale genetico, ma questo materiale genetico è presente all'interno del citoplasma senza essere separato attraverso degli elementi di membrana. Mentre le cellule eucariote possiedono un nucleo, ma possiedono anche, oltre al nucleo, tutto il sistema endomembranare, tutti gli altri organelli circoscritti da elementi di membrana che non sono presenti nelle cellule procariote. E quindi non solo c'è il nucleo, ma ci sono... cosa c'è altro? I ribosomi sono in entrambi. L'apparato di Golgi, reticolo endoplasmatico, mitocondri, lisosomi, peridosomi, forse non ho sentito solo. I centrioli, sì, che non sono presenti nelle cellule vegetali, i cloroplasti, ok? Sì, ma i vaccoli sono un accumulo di sostanze, non sono separati da membrana, mentre tutto quello che abbiamo citato sono elementi separati da membrana. Invece hanno i ribosomi, perché cosa devono fare i procarioti? Cosa si fa con i ribosomi? E quindi, dovendo fare la sintesi delle proteine, loro devono avere i ribosomi, ok? Tutte le altre funzioni che conosciamo nella cellula eucariote, che si svolge in compartimenti separati appunto da strutture di membrana, in realtà la cellula procariote li fa. Solo che la cellula procariote è un open space, ok? Mentre la cellula eucariote è una cellula nel quale ci sono le stanze che sono specializzate. Perciò nell'open space comunque uno ci fa la cucina e dorme e ci mettiamo anche il bagno, ok? Mentre nella cellula eucariote tutto questo è molto più compartimentalizzato. Ha due effetti: uno, di specializzare gli ambienti e quindi di poter anche avere delle condizioni specifiche, e due, la cellula eucariote sfrutta maggiormente un concetto che è presente nella cellula procariote, che è il fatto di utilizzare le membrane biologiche come se fossero delle pareti per poter appendere delle cose e poter organizzare delle attività. Cioè, le membrane biologiche hanno diversi ruoli, uno dei quali è di poter fisicamente organizzare e mettere in sequenza delle molecole che devono lavorare in modo collaborativo. E quindi se ho un sistema in cui ho soltanto una membrana plasmatica o una superficie di un certo tipo, se ho un sistema in cui ho tanti sistemi di endomembrane, ho altre tante possibilità di utilizzare questo supporto per poter organizzare delle funzioni cellulari. E quindi è evidente che sono la differenza è il fatto che si dice che la cellula eucariota possiede dei compartimenti, è compartimentalizzata, e ha anche un materiale genetico che è organizzato sotto forma di cromosoma, e la differenza tra materiale genetico delle cellule procariote rispetto alle cellule eucariote è che il materiale genetico nelle cellule procariote è un DNA circolare, mentre nelle cellule eucariote è un DNA lineare, e possono essere più molecole di DNA. E nelle nostre cellule, da noi umani, quanti cromosomi abbiamo? 46, e quindi sono 46 molecole di DNA. Ok? Quindi il procariote ha il suo DNA circolare, ha i ribosomi, che tra, diciamo, gli elementi che si vedono in microscopia elettronica, ed è per quello che sono subito state descritte queste strutture, ha una membrana plasmatica che delimita appunto questo batterio, e quello che è rappresentato qua è tipo bacillus, e quindi ha questa forma allungata, poi possono essere circolari, possono essere con forme varie, qua non è indicato, ma spesso hanno un flagello, perciò possono avere anche delle specializzazioni, possono essere relativamente sofisticati questi procarioti, e hanno un'altra caratteristica di avere una parete che li protegge, e le pareti sono un modo che hanno le cellule per resistere a ambienti che non sono isotonici, che rischierebbero altrimenti di far entrare troppa acqua e di farle distruggere. E quindi la parete è una sicurezza da quel punto di vista, perché delimita il perimetro massimo dell'organismo, lo stesso funziona nelle cellule vegetali. E quindi se questa parete, e abbiamo detto, queste sono le caratteristiche. Vediamo brevemente come sono le caratteristiche delle cellule eucariote, sia animali sia vegetali, e questo, diciamo, sono le nozioni che penso siano abbastanza scodate. Quello che ripasseremo dopo sono i punti in comune, perché si stressa molto la differenza tra i procarioti e gli eucarioti, e quindi quello tutti lo sanno, e poi alla fine si dimentica di quello che invece hanno in comune, che è alla base del concetto della vita, e quindi piuttosto importante, e anche per capire di più sull'evoluzione. Allora, prima di tutto, quando si fanno queste rappresentazioni, ci sono delle semplificazioni, cioè questa semplificazione ad esempio è su queste, quando si fa con uno schema generale di questo tipo qua, sono praticamente sempre circolari, cioè sferiche queste cellule. Ora il numero di cellule sferiche all'interno dell'organismo è molto ridotto, se no pressoché nullo, perché sempre riferendomi alle cellule animali, le cellule animali, tolto le cellule che sono in circolo, gli altri fanno parte dei tessuti, e quando si dice fa parte dei tessuti vuol dire due possibilità: o interagire con le cellule vicine, e quindi il fatto di interagire con l'altro in realtà porta anche ad avere delle forme che sono specifiche, oppure vuol dire interagire con lo spazio extracellulare, che comunque rappresenta una possibilità anche lì di interazione, di aggancio. La forma delle cellule dipende quindi dalla loro adesione, cioè l'adesione delle cellule a un substrato. Si vede benissimo quando si fanno le colture cellulari, sapete che le cellule si possono coltivare in piastre di coltura, e quindi se uno stacca queste cellule dalla piastra di coltura, li stacca le une dalle altre, sono sferiche. Appena si lasciano, si rimettono ad esempio in una nuova piastra, riadottano la loro struttura, grazie proprio all'adesione, cioè al fatto di realizzare dei punti di aggancio. Quindi questa è un'oversemplificazione, il fatto di rappresentare in questo modo sferico. Però per oggi e per queste prime nozioni ci serve proprio per fare un discorso, uno di descrizione di quello che c'è dentro, e in fondo quando la mia cellula l'ho staccata, quello che contiene è sempre quello che contiene, d'accordo? Non l'ho cambiato. E l'altro aspetto è che vedremo alcuni discorsi proprio sui volumi cellulari, e per fare un discorso su un volume è tutto sommato avere una sfera abbastanza semplice, e quindi è una semplificazione questo tipo di cose. Rivedremo cammin facendo, e soprattutto più andremo verso la nozione di tessuto, invece le forme delle cellule e come questa forma si costruisce. Ok? Allora, tornando a noi, quello sono più o meno tutti gli organelli che mi avete citato. E quindi riconoscete qua il nucleo, e giustamente voi non mi avete citato questa parte centrale che si chiama all'interno del nucleo, c'è una zona più scura che è il nucleolo, ma il nucleolo è solo, come dicevo, una zona più scura, si vede in microscopia elettronica perché è una zona più densa agli elettroni. Cos'è una zona più densa agli elettroni? È una zona che è più ricca di proteine e di RNA. Essendo molto ricca, trattiene gli elettroni e quindi è una zona che io vedo come più scura. Stessa cosa, quando ho fatto una colorazione istologica, è una zona che, essendo molto ricca di queste molecole, prende i coloranti e quindi la vedo. Ma non è una zona delimitata da un elemento di membrana, è soltanto avere una zona dove una densità di molecole è molto elevata, e questa densità molto elevata corrisponderà anche a un ruolo funzionale. All'interno del nucleo ci sono dei territori, ci sono delle zone dove avvengono delle attività particolari. Questa nozione di territorialità che stiamo vedendo attraverso la delimitazione da elementi di membrana è evidente quando riprendo le stanze, cioè nella stanza è ovvio che ho quello che è delimitato dalla parete e quello lo vedo subito, ma all'interno della stanza posso avere la zona dove studio, la zona dove ascolto la musica, la zona dove dormo, ok? E quindi sono in realtà zone specializzate. Alcune zone specializzate sono state descritte tanto tempo fa dai primi ricercatori che avevano i primi microscopi, che hanno fatto le prime colorazioni. Perché? Perché essendo una zona densa che prendeva la colorazione si vedeva. ma la nozione di territorio e di zone specializzate è una nozione che va al di là, ok? E la ritroveremo, è un concetto che ritroveremo. Solo che questi aspetti storici a volte mettono sullo stesso piano la descrizione di organelli o di zone che sono delle specializzazioni con un accumulo di molecole, leggi il nucleolo, da quelle che possono essere delle strutture delimitate da membrane. Perciò il nucleolo non è delimitato da membrana ed è una zona specializzata. È la prima zona specializzata che è stata messa in evidenza nel nucleo, non è l'unica, ma è quella che per dimensione e caratteristiche rispetto ai coloranti e rispetto alla microscopia elettronica è stata vista fin dall'inizio. Poi in alcuni tipi cellulari è proprio lampante e quindi quello ovviamente descrivo quello che riesco a vedere e quindi fa parte delle cose che sono state inizialmente molto descritte. Quindi questo è il nucleolo e questa zona altamente specializzata è quella dove si formano le subunità ribosomali, ma su quello ci torneremo. Poi in blu abbiamo detto è il nucleo. Questi cerchi che vediamo qua cosa sono? Secondo voi? Assomiglia al reticolo endoplasmatico? In effetti è questo come qua, vedete che assomiglia molto? In effetti avete ragione, perché c'è la continuità con il reticolo endoplasmatico, ma cos'è che caratterizza le cellule eucariote? È la membrana nucleare, che in realtà si chiama involucro nucleare, non membrana nucleare, per un motivo. Non è una singola membrana, ma è doppia. E non è altro che una specializzazione del reticolo endoplasmatico, oppure il reticolo endoplasmatico è una specializzazione dell'involucro nucleare, dipende come lo vogliamo considerare. Quindi si fa il gesto, ah non c'è qua. Quindi, riassumendo, noi avremmo questa zona che contiene il materiale genetico, che metto solo in questo modo, con una zona che è molto più scura che quella che è il nucleolo. Questo è il materiale genetico ed è circoscritto dall'involucro nucleare e l'involucro nucleare è in continuità con il reticolo endoplasmatico. Ok? Quindi, vedete che questo è il nucleo, questo è quello che comunemente chiamiamo l'involucro nucleare, ok? Ma l'involucro nucleare è una doppia, un sistema di doppia membrana, quello che si vede qua si chiama doppia membrana, ok? Perché non è altro che una zona, è come immaginate, come se fosse una parte che ha in continuità nella sua parte esterna con il reticolo endoplasmatico. Quindi, se io inietto un colorante nel, qua, a questo livello, nel reticolo endoplasmatico, dove si distribuisce? Dove lo ritrovo? Fino all'involucro nucleare. E visto che, come si vede qua, è in tre dimensioni, anche queste parti da una sezione sembrano separate, ma se voi lo rimettete in tre dimensioni, in realtà sono tutti collegati. E quindi è giusto rappresentarlo in questo modo, perché non è come una nozione di un doppio estratto fosfolipidico che racchiude, ma è questa struttura doppia che circoscrive il DNA, che è diverso. Cosa avrà come conseguenza molto diversa? Cosa ho lasciato qua? Dei passaggi. In effetti ci sono dei passaggi che servono a far trasportare il materiale tra nucleo e citoplasma. Questo è molto importante, quello differenzia totalmente la situazione rispetto a un organello che è circoscritto da una membrana. Perché un organello che è circoscritto da una membrana, per avere scambio di materiale, potrà avere al massimo dei canali, ma i canali sono proteine che si aprono, non è che attraverso un canale riesco a far passare oggetti grossi. Di solito cosa passa attraverso i canali? Può passare dell'acqua e sono le acquaporine, oppure l'RNA no. Gli aminoacidi non così facilmente, hanno bisogno di trasportatori, ma quello che passa di più? Ioni, che sono piccolissime molecole, cariche, non possono passare direttamente attraverso il doppio strato fosfolipidico e passano attraverso i canali, perciò vedete che ioni sono oggetti molto molto piccoli. Di sicuro, cos'è che non può passare direttamente attraverso il doppio strato fosfolipidico o attraverso un canale? Che non passa. Le proteine, piuttosto grosse, non possono passare gli acidi nucleici, l'RNA. Ma queste molecole invece dove passano? Passano qua. Sì, che attraverso queste strutture possono passare. Queste strutture qualcuno sa come si chiamano? I pori. I pori nucleari. E quindi i pori nucleari hanno una dimensione tale da permettere il passaggio di proteine, di acidi nucleici, degli RNA, di tutti gli RNA che dovranno passare. Addirittura dovranno passare degli oggetti molto grossi, che sono le famose subunità ribosomali, che sono prodotte, montate a livello del nucleolo. E quindi ci deve essere un passaggio, un'apertura che è importante. Da un punto di vista ionico, secondo voi, lo spazio intranucleare e lo spazio citoplasmatico sono separati? No, perché gli ioni passano attraverso i pori nucleari. Possono passare piccole molecole, avremo bisogno di tutti i nucleotidi, avremo bisogno, e lì i passaggi si possono fare. Quindi, vediamo qua che questo è il materiale genetico, questo è l'involucro nucleare che è in continuità con il reticolo endoplasmatico. La risoluzione del proiettore non è ottimale, ma spesso viene rappresentato, diciamo, la faccia citoplasmatica dell'involucro nucleare con questi pori nucleari che fa sembrare visto da fuori lo scolapasta. Ok? Vedo che rende l'idea. E quindi lo scolapasta vi dà l'idea di fori che attraverso i quali possono esserci dei passaggi. Mentre non vuol dire che un organello circoscritto da una membrana, come può essere questo, non faccia dei cambi di materiale, ce n'è e come, però attraverso o dei trasportatori o dei canali, ma ci va un meccanismo, diciamo, specifico che ad esempio per far passare delle proteine deve praticamente strutturarle per farle passare, d'accordo? Perché altrimenti non possono passare quando sono nella loro struttura tridimensionale. Mentre attraverso i pori nucleari passano. Io sono già andata oltre, quello dovete farmi dei segni quando. Adesso vi lascio e riprendiamo domani. Chiedo scusa, non avevo visto che era già passata.